Gloria a Dio. È bello stare insieme. È bello stare insieme. E, che dire, Napoli è una delle città più belle in assoluto al mondo. Io personalmente sono legato a Napoli non solo per questioni familiari, perché mio nonno era del Vomero, ma da sempre abbiamo sentito realmente un peso nel cuore per questa città. Nel 2011 Dio mi diede una parola proprio per Napoli, in maniera particolare. Il Signore proprio mi disse queste parole, mi disse: chi ha saggezza, chi ha sapienza, guarda su Napoli. Perché quello che Dio sta per fare inizia da questa città. Si è sempre detto che quello che Dio doveva fare doveva iniziare dalla Sicilia. Parole, profezie, sogni, abbiamo di tutto. E non c'è dubbio che ogni parte d'Italia è importante, quindi non ci sono primati. Però sicuramente ci sono delle aspettative anche in alcune città diverse da altre città. Dove c'è una sensibilità particolare diversa. Non esiste una città come Napoli, non esiste al mondo. Io giro l'Italia, giro un po' il mondo, vi garantisco che non esiste una città come questa, e quindi siete benedetti a stare qua. Siete veramente benedetti. Vorrei condividere qualcosa con voi, che so che parlerà ai nostri cuori. Ho condiviso qualche giorno fa mentre mi trovavo a Palermo. E dal libro delle Seconda Cronache, capitolo 10, qualcuno forse sa già, scusate, Prima Cronache, capitolo 4, 10. Prima Cronache, capitolo 4. Leggiamo dal verso 9, versi 9 e 10. Dice così: Jabez fu più onorato dei suoi fratelli. Sua madre lo aveva chiamato Jabez perché diceva: l'ho partorito con dolore. E Jabez invocò l'Iddio di Israele dicendo: oh, se tu mi benedicessi e allargassi i miei confini e la tua mano fosse con me e mi preservassi dal male, sì che io non abbia a soffrire. E qua c'è la parte più bella: e Dio gli concesse ciò che aveva chiesto. Quanti hanno, non è una domanda retorica, ma capirete il motivo per il quale faccio questa domanda, che può sembrare scontata e forse banale, ma quanti desiderano realmente essere esauditi da Dio? Vedete, tutti quanti noi preghiamo, tutti quanti noi abbiamo dei bisogni, tutti quanti sanno pregare, sanno chiedere, ma non tutti sanno ricevere e meno ancora sanno trattenere ciò che ricevono. Ricevere qualcosa da parte di Dio è una grande responsabilità. Tutti quanti sappiamo chiedere. Giacomo dice: non tutti ricevono perché alcuni chiedono male. E a volte chi riceve non sa gestire, non sa trattenere bene e non è pronto per ricevere quello che sta chiedendo. A volte noi non riceviamo non perché lui non vuole esaudirci, ma perché non siamo pronti per ricevere. Cosa ci vuole ad essere pronti se uno sta pregando per un lavoro? Non ci vuole tanta prontezza se uno è disoccupato e ha bisogno di lavorare. Io ho visto persone che realmente date a Dio con tutto il loro cuore mentre erano disoccupati, nel momento in cui hanno ricevuto il lavoro, dimenticarsi di Dio, dimenticarsi della fonte della benedizione. Non sto dicendo che Dio non risponde o che ci sono difficoltà, no, sto dicendo che a volte realmente quello che Dio ci dona crea una responsabilità nella nostra vita. E a volte è difficile gestirlo. Per chiunque, nessuno è pronto per la benedizione a volte.
per alcuni tipi di benedizioni, per certe benedizioni di cui abbiamo bisogno e che stiamo cercando e che stiamo bramando, a volte non siamo pronti. Ma Dio è buono e Lui ci incoraggia, Lui ci ammaestra, Lui ci guida, Lui ci fa comprendere determinate cose, e a volte quando arriva la benedizione siamo impreparati, pensavamo che fosse più facile, no? Allora voglio raccontarvi la storia di quest'uomo. Quest'uomo è un uomo particolare, ci sono solo due versetti che parlano nella Bibbia di lui, questi versetti in Prima Cronache, ed è un uomo particolare, si sa pochissimo, soltanto si sa solo il nome che aveva, un po' del suo passato e di questa preghiera particolare, una preghiera che voglio vedere insieme a voi, voglio analizzare insieme a voi. E tutto ciò che sappiamo è che Dio lo ha onorato. Ora tutti quanti noi desideriamo essere onorati. Dice qua al versetto 9, Iabez fu il più onorato dei suoi fratelli, eppure fu la persona che soffrì di più. La Bibbia dice che sua madre lo chiamò Iabez perché disse l'ho partorito con dolore. La parola Iabez, il nome Iabez significa dolore, significa sofferenza. Pensate a uno che nasce e viene chiamato dolore, sofferenza, un po' come quelli che si chiamano catene, crocifissa, addolorata. Non so se c'è qualcuno qui che si chiama così, c'è speranza. C'è speranza, magari alcuni hanno maledetto quasi i propri genitori per il nome che hanno ricevuto. Dire che stavate pensando quel giorno, no? E Iabez fu chiamato così. Gli studiosi che hanno studiato questo passo della Bibbia dicono, alcuni pensano, non è sicuro, ma è probabile che Iabez, addirittura che il parto di Iabez costò la vita alla madre, che addirittura dopo il parto la madre morì. In ogni caso è un parto che diede molto dolore. Iabez era, si pensa, all'ultimo dei suoi fratelli, ed era e crebbe con questo nome, con questo marchio nella sua vita, dolore, sofferenza, colui che ha portato dolore nella famiglia, colui che ha provocato dolore alla madre. Un uomo, un bambino che nasce, cresce con questa, noi la chiameremmo, nel mondo si dice, con questa stella, con questo marchio, con questo timbro sopra la sua vita, addirittura probabilmente avendo attirato anche l'odio dei suoi fratelli per il dolore che lui ha causato alla madre, forse alla morte, non si sa. Una cosa è certa, fu chiamato così, la madre lo aveva chiamato Iabez perché diceva l'ho partorito con dolore. E la storia di Iabez è una storia di riscatto. E io non so quanti di voi sono tanto d'accordo sul fatto che Dio dia delle profezie all'inizio dell'anno, no? Come se Dio aspettasse l'1 gennaio per benedire i suoi figli, per dire da lunedì le cose cambieranno, no? A volte abbiamo l'idea di un Dio che ti dice dall'1 gennaio tu sarai benedetto, ma perché non prima? Però a volte ci sono, Dio parla in una determinata maniera non perché lui sia così, ma perché noi siamo fatti male, perché noi abbiamo bisogno di un calendario, abbiamo bisogno di aspettative, abbiamo bisogno di una data, abbiamo bisogno di gestire la nostra vita con delle scadenze. Allora chi di noi non ha detto almeno una volta dal lunedì? Yeah. Ma perché non ora? Che noi lo diciamo sempre quel sabato, no? O prima delle feste, dal lunedì dieta, ma lunedì è l'1 maggio, dal martedì. Il Signore ci fece comprendere proprio all'inizio di questa, alla fine dell'anno scorso, nel 2016, che quest'anno sarebbe stato veramente un anno di grande riscatto. E non è una parola per tutti, è una parola solo per coloro che ci credono. La parola di Dio non è per tutti, è per quelli che ci credono. Quindi comprendete che è per tutti in realtà, no? Ma viene realizzata, viene vissuta, viene convertita in maniera naturale in tutto ciò che è pratico, soltanto se veramente afferriamo quella parola e la facciamo nostra. Io voglio che tu dica insieme a me: questo è un anno di riscatto per me. Un anno di riscatto sotto tutti i punti di vista. E non importa quello che hai fatto, è un anno di riscatto. Non importa quello che è successo, è un anno di riscatto. Non importa quello che hanno detto su di te, è un anno di riscatto. Non importa che nome ti hanno dato, non importa che marchio ti hanno affibbiato, non importa che timbro ti hanno accollato, questo è un anno di riscatto. Ma se tu ci credi, ogni giorno è un giorno di riscatto. Non hai bisogno di aspettare Capodanno, perché ogni giorno è un giorno di giubileo, è un giorno dove tu ritorni in possesso di quello che hai perso, di quello che ti è stato rubato. Sono cose che sono accadute che non sono dipese da te. Hai pregato, hai pianto, ti sei disperato, certe cose non sono cambiate, certe cose non dipenderanno mai da te. Quindi non avere rimorsi, non avere remore sul tuo passato, che certe cose non sono cambiate e probabilmente non cambieranno mai, ma tu puoi cambiare. Tu puoi cambiare. E tu puoi permettere che la tua vita possa realmente cambiare. Perché? Perché cominci a credere che Dio vuole fare sul serio con te. Questo è un anno di riscatto. Questo è un mese di riscatto. Questo è un giorno di riscatto. Domani è un altro giorno di riscatto. La nostra vita è una vita che deve essere costellata dal riscatto di Dio nella nostra vita. Tutti devono vedere che Dio è vivente nella tua vita. Tutti devono rendersi conto che Dio è vivente nella tua vita. Questo non fa di te una persona perfetta, ma puoi realizzare il suo perfetto amore per la tua vita. Questo non fa di te una persona che non sbaglierà mai, ma potrai comprendere che la fedeltà di Dio non è in base alla tua fedeltà, ma la sua fedeltà è in base alla sua parola che è uscita dalla sua bocca per la tua vita. E se lui ha promesso una cosa, lui la farà. Se tu ci credi, è così. E Jabez ha creduto che Dio era il suo Dio. E che nonostante fosse nato in una maniera disastrosa, la sua vita non era destinata al dolore, che la sua vita non era destinata all'insuccesso e al fallimento. Lui cominciò a credere che la sua vita poteva essere benedetta da Dio. E nonostante lui fosse il più sfortunato dei suoi fratelli, lui divenne l'uomo più onorato della famiglia. Questa storia mi fa ricordare quello che è successo a un certo Davide. Ricordate quando il profeta arrivò a casa sua? Il profeta Samuele arrivò da lui con il corno pieno d'olio nelle sue mani e andò per ungere il nuovo re di Israele. Entrò in casa e il padre Isai gli fece passare Eliab, dal primo, dal più grande, un ragazzo possente, alto, muscoloso, pronto, faceva parte dell'esercito di Saulo. E quando Samuele lo vide, disse: sicuramente l'unto dell'Eterno davanti a lui. E Dio gli disse: ancora non hai capito, Samuele, io non guardo come guardano gli uomini, perché gli uomini guardano l'esteriore, io guardo il cuore. Ad uno passarono davanti a lui e Dio gli disse: non è neppure questo, non è neppure questo, non è neppure questo. Erano tutti là. La domanda coraggiosa di Samuele a Isai, il padre, disse: ma sono tutti qui i tuoi figli? Isai disse: c'è l'ultimo, c'è il più piccolo, è lì a pascolare le pecore, è ancora fuori, fa puzza, non si è lavato, fa un tanfo di pecora che quando entra in casa lo sappiamo tutti dalla puzza che fa. E il profeta di Dio disse: noi non ci metteremo a tavola e non inizieremo a fare niente finché lui non sarà arrivato qua. L'ultimo è stato onorato più di tutti. E voglio dirti che Dio conosce le lacrime del tuo cuore, che Dio conosce ogni cosa del segreto nella tua stanza. Non c'è lacrima che lui non conosca, non c'è grido che lui non abbia ascoltato, non c'è dolore che lui non abbia saputo fasciare nel segreto. E tu saprai e ti renderai conto quanto lui è stato accanto a te nel momento della disperazione. E nessuna lacrima uscita dai tuoi occhi cadrà a terra. saranno tutte raccolte da Lui e un giorno diventeranno la tua ricompensa. Amen.
Amen.
Se devi piangere, almeno piangi per qualcosa che abbia realmente uno scopo. Non piangere inutilmente per cose che non hanno un futuro. Se devi piangere, piangi per qualcosa che almeno ha senso e ha valore. Piangi su un terreno che è degno di essere seminato. Piangi per una causa che tu sai che non è persa. Non piangere lacrime inutili. Piangi per cose che hanno un valore. Jabez, un giorno, non si sa quando, non si sa che età avesse, cominciò a pregare, fece questa preghiera. Oh, se tu mi benedicessi. Oh, se allargassi i miei confini. Oh, se la tua mano fosse su di me. Oh, se tu impedissi al male di arrivare al mio cuore affinché io non abbia a soffrire. E Jabez fu esaudito.
Alleluia!
E se tu comprendi i principi di questa preghiera, ti renderai conto che questa è una preghiera che pure tu puoi fare e che Dio può esaudire nella tua vita. Perché quello che Jabez ha chiesto è una cosa normale, normalissima. E ora, lontano dalla falsa umiltà, da quell'umiltà che dice colpa mia, non sono degno, sono un verme, faccio schifo, eccetera, eccetera. Lontano da questa umiltà che non serve né al cielo e né alla terra. Quell'umiltà che dice no, io sono uno degli ultimi. Io ho paura di quelli che ti conoscono. Dopo 30 anni ho il terrore di gente che dice no, fratello. Hanno proprio l'espressione, tutti uguali. No, fratello. Io sono uno degli ultimi, poi sono quelli proprio dall'ultimo posto, tazzi con i coltelli. Proprio dall'ultimo, te li lanciano così, no? Sono bravi. Fanno centro, senza. Oh, se tu mi benedicessi. Io vorrei leggerla insieme a voi questa sera in una maniera diversa, per come altre traduzioni ce l'hanno riportata. Il versetto 10, Jabez invocò il Dio di Israele dicendo benedicimi, allarga i miei confini, la tua mano sia con me e preservami dal male affinché io non abbia a soffrire. Ora ci sono delle cose che capiremo fra un poco, non voglio fare tardi, ma oggi quando noi leggiamo questa preghiera chiaramente ha delle connotazioni dottrinali che chiaramente non hanno più niente a che fare con noi. Di cosa stiamo parlando? Nel Nuovo Testamento non esiste una preghiera, un versetto dove ci viene insegnato di chiedere a Dio benedici. Non esiste una preghiera nel Nuovo Testamento che si rivolge a Dio chiedendogli benedicimi. Per un semplice motivo. Perché la Bibbia dice che noi siamo stati già benedetti con ogni benedizione spirituale. Amen? Andiamo a leggere in Efesini. Efesini capitolo 1, il versetto 3 dice così: benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti, voglio dire insieme a me, già benedetti, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale. Ora, quando noi leggiamo queste parole ci rendiamo conto a volte anche dei limiti delle nostre traduzioni, perché la Bibbia non dice nei luoghi celesti, in realtà. Sapete, io vengo da una scuola dove ci è stato insegnato che le benedizioni erano nei luoghi celesti. Allora ti veniva insegnato che dovevi andare nei luoghi celesti, prendere le benedizioni e portarle nei luoghi terrestri, dovevi fare una sorta di viaggio spaziale, o ti dovevi sdoppiare in qualche modo, come per dire la fede prende le benedizioni nei luoghi celesti e le porta nei luoghi terrestri. E poi incontrare pure gli UFO là. Era una battuta, no? In realtà la Bibbia nel testo originale non dice nei luoghi celesti, dice siamo stati già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù. Le benedizioni non sono nei luoghi celesti, le benedizioni sono in Cristo.
Gloria a Dio.
La domanda è: dove abita Cristo? dove abita Cristo? Cristo in noi, quindi dove sono le benedizioni? Vedete, per noi è molto più comodo avere un luogo dove andare a prendere, perché troveremo sempre una scusa per non arrivarci. Noi siamo straordinari, noi abbiamo l'unzione per questo. Noi abbiamo l'unzione per trovare una scusa per ogni cosa. Una volta il problema è la comunità, una volta il pastore, una volta il fratello, una volta la sorella, una volta il lavoro, una volta il marito, una volta i figli, una volta la suocera, una volta la macchina, una volta il cane, una volta il gatto. Abbiamo sempre una scusa per non riuscire ad arrivare nei luoghi celesti. Non le potevi mettere un po' più vicino? Il problema fondamentale è quando noi comprendiamo che le benedizioni abitano dentro di noi e Dio ci ha fregato. Perché? Perché se le benedizioni di Dio sono dentro di noi, non abbiamo più scuse. Dillo alla persona accanto a te, non hai più scuse. Figlio, figlio, non hai più scuse. È inutile che cerchi scuse, non ne hai più. È inutile che compri biglietti per andare nei luoghi celesti. Non esistono viaggi, perché la destinazione è dentro di te. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale, celeste, in Cristo Gesù. E Cristo abita in me. Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Paolo dice, Cristo in voi, speranza della gloria. Amen. Alleluia, Cristo in voi, speranza della gloria. Quindi noi non preghiamo più benedicimi. Il nostro problema più grande è realizzare chi siamo, perché le benedizioni di Dio sono già state date. So che non è facile entrare in questo principio fondamentale, ma quando noi preghiamo per le cose, noi molto spesso preghiamo per cose che abbiamo già ricevuto. E continuiamo a chiedere qualcosa che già abbiamo. E il nostro problema è noi non riceviamo non perché non ce le abbiamo, ma perché non realizziamo che le abbiamo già dentro di noi. Faccio un esempio. Quanti hanno figli qua? Ok. Quanti dei vostri figli il giorno arrivano a casa, magari dopo la scuola, o dopo aver fatto calcio, sport o qualunque altra cosa, entrano da voi, entrano in casa e dicono, papà,
per esempio,
ti supplico, nel nome della mamma, dammi un pezzo di pane. So che non sono degno. Questa non è apposta di te. So che non sono degno. So che non lo merito. Sono uno sporco peccatore. Ma ho fame, abbi pietà di me. E io vi chiedo, quanti dei vostri figli fanno così? Se i vostri figli facessero così, tu ti preoccuperesti?
Sì.
Chi è fumato? Tu chi l'hai visto? Hai fatto una seduta spiritica? È vero o no? Quando loro entrano, sono tipo gli urni. Tipo gli invasori, tipo, che ne so, gli amalechiti, tipo una, i due figli sono come uno sciame di locuste, entrano, aprono il frigo, ma non avevamo comprato 200 grammi di prosciutto, ma i bottini, il pane, la Coca-Cola, no, sono arrivati i tuoi figli. I figli non chiedono quello che sanno di avere già a loro disposizione. Per favore ascolta questo. I figli non chiedono quello che sanno di avere già a loro disposizione. I figli arrivano e prendono. E quello che noi molto spesso chiamiamo orgoglio, Dio lo chiama fiducia.
Alleluia.
Quello che alcuni lo fanno passare per estrema confidenza, Dio lo chiama fede assoluta.
Amen.
Non chiedere quello che già ti è stato dato, perché tutto è stato compiuto. 2000 anni fa sulla croce al Calvario, la guarigione non si chiede, la guarigione si prende. Le benedizioni non si chiedono, perché ascolta lo Spirito Santo stasera. Tu non puoi convincere Dio a benedirti. Non esiste una preghiera che è in grado di convincere Dio. Non è tecnica. Non è se tu chiedi questo nel nome di Gesù, allora lo ricevi. No, no, no. Tu non puoi convincere Dio a benedirti. Voglio che comprendiamo questo, che questo è un principio fondamentale. Noi non preghiamo per convincere Dio, noi siamo nati e cresciuti con la mentalità che più preghiamo, più Dio ci ascolta. Questa è una mentalità meritocratica. Noi pensiamo che se una persona è malata, noi appena sappiamo che una persona è malata, subito mandiamo un messaggio al nostro gruppo su WhatsApp. La seconda cosa che facciamo, mettiamo l'annuncio su Facebook e mandiamo milioni di messaggi. Perché? Perché vogliamo che più persone preghino per la persona, è vero o no? Allora io vi chiedo, pensate che realmente, scusate se parlo in questo modo, pensate che realmente Dio si possa corrompere? Pensate che Dio si possa intenerire? Signore, io ti prego per la guarigione di Massimiliano. Quanti siete che state pregando? E siamo due.
No. Già è Massimiliano, così
di tu. Già ha problemi di suo. Per una guarigione alla schiena ho bisogno di almeno 100 persone che pregano. Ma parliamo poi per cose un po' più pesanti, più serie. Almeno dovete creare 10 gruppi su WhatsApp, almeno la preghiera deve passare da Napoli, deve arrivare almeno al continente, almeno fuori dalla nazione. Guarda, non ti dico la Germania, ma almeno la Svizzera. Noi pensiamo che Dio sia così, che più persone pregano. Ascoltate lo Spirito, per favore, stasera. Dio non si può convincere. Dio non si può corrompere. Non è come preghi, non è in quante persone si prega. Gesù ha detto: dove due o tre sono riuniti al mio nome, dice, se due di voi si accordano sulla terra per chiedere qualunque cosa al Padre mio che è nel cielo, lo dice. Guardate la storia di Israele, è stata fatta da singoli, uomini soli che hanno cambiato la storia della loro nazione. Pensate a Elia, pensate a Giosuè, pensate a Sansone, pensate a Gedeone, pensate a uomini che da soli, Abramo, Enoch, Noè, da soli hanno cambiato la storia delle nazioni e delle generazioni. Noi non possiamo, anche donne, perdonami, Esther, Deborah, Maria, pensate a Maria, sono rimasta incinta per virtù dello Spirito Santo. Sì, amore. Sì. No, mi ha apparso l'angelo, mi ha detto che sono la madre del Salvatore. Pensate a Giuseppe. Guarda Maria, pensavo fosse una brava ragazza. L'angelo è dovuto apparire a Giuseppe. Noi a volte spiritualizziamo le cose e non ci rendiamo conto della realtà che vivevano le persone. Non chiedere a Dio di benedirti, perché tu non puoi convincere Dio a benedirti, perché è Lui che sta cercando di convincerti che sei stato già benedetto. Le nostre preghiere non possono convincere Dio, è Lui che sta cercando di convincere noi. Smettetela di chiedere, venite a prendere, c'è la dispensa piena per voi. Una donna fece un sogno, non fece un sogno in realtà, era in coma, aveva un problema, andò in coma ed ebbe un'esperienza profonda con il Signore. Mentre era in coma, lei vide il Signore, lei cominciò a camminare, entrò in questa nuvola meravigliosa e vide Gesù venirle incontro. E lei accorse, andò ad abbracciarlo e lei pensava che ormai era finita. E il Signore cominciò a parlare con lei, la prese, gli mise il suo braccio intorno sulle spalle e cominciarono a camminare. E Gesù che le rivelava cose straordinarie. Arrivato a un certo punto Gesù le disse: voglio farti vedere una cosa, e la portò in un posto enorme. Era, lei lo descrive come un hangar dove si posteggiano gli aerei, ma c'era molto più grande, era un luogo chiuso, era un magazzino, ma non vedevo il tetto, ma so che c'era, non vedevo le pareti, ma so che c'erano. E dice, e noi siamo entrati in questo posto, in questo magazzino enorme, dove c'erano degli scaffali a destra e a sinistra, enormi, grandissimi. Su questi scaffali c'erano macchine, case, soldi. Dall'altro lato c'erano occhi, braccia, fegati, polmoni, tutte le cose più incredibili, immaginabili. Questa donna chiese a Gesù, disse: cos'è tutto questo? Perché non lo stai facendo vedere? E Gesù gli disse: queste sono tutte le benedizioni che io ho preparato per i miei figli e non sono mai venute a prendersi. E io voglio che tu ritorni e di ai miei figli quello che hai visto qua, perché ho delle benedizioni preparate per loro che ancora non sono venute a ritirare. Ti vuoi ritirare queste benedizioni, sì o no?
Sì, certo.
C'hanno la muffa già, c'hanno la polvere. Il problema è che noi pensiamo e chiediamo ancora a Dio di benedirci, mentre è Lui che sta cercando di convincerci che ci ha già benedetto. Non chiedergli più le cose. Non è un'estrema confidenza, questa è fede dei piccoli fanciulli. Va, prendi quello di cui hai bisogno e vivilo per la tua vita.
Amen.
Benedicimi, Signore. Allarga i miei confini. Troppo spesso pensiamo che la nostra vita sia relegata ad una comunità, che sia relegato ad un posto, a quattro mura, e non ci rendiamo conto di quanto la nostra vita possa essere di influenza al di là della comunità nella quale noi viviamo. Oggi, grazie a Dio, il Signore si è servito di me per benedire una sorella. Gloria a Dio. Però voglio che tu sappia che Dio vuole espandere i tuoi confini.
Alleluia.
Noi siamo la luce del mondo, siamo il sale della terra. Noi non siamo la luce delle comunità. Lo ripeto, noi non siamo la luce delle comunità. Questo non è la casa di Dio. E qua non è il regno di Dio. Il regno di Dio bisogna portarlo fuori, la luce di Dio bisogna portarla lì dove realmente c'è bisogno della luce. Vi ricordo quando stavo attraversando un momento molto pesante a livello economico, ero a Palermo. Io racconto questa testimonianza spesso perché è talmente reale per la mia vita. Ero in una delle comunità, oggi la più grande comunità che c'è in Italia, a Palermo. Ero lì, ero benedetto, ero responsabile di una riunione in casa con 40 ragazzi, ero responsabile della lode insieme alla moglie del pastore, ero responsabile di un team evangelistico dove abbiamo visto cose straordinarie, insegnavo nella scuola biblica, lavoravo accanto al mio pastore ed ero lì chiuso in quella struttura. Gloria a Dio, non rimpiangerò mai quel tempo, perché non è stato un tempo che mi ha benedetto, che mi ha formato, ma ero il primo ad arrivare, l'ultimo ad andarmene, ma avevo dei problemi economici incredibili. 5 anni veramente difficili. E servivo Dio con tutto il mio cuore e non si muoveva una foglia. A volte avevo difficoltà a comprare il pane. Dovevo decidere a volte se mettere il gasolio nella macchina o fare la spesa. A volte lavoravo 16-17 ore al giorno e non riuscivo a tirare un ragno dal buco. E a volte mi arrabbiavo con Dio, dicevo perché, perché, perché? Sapete qual era la risposta di Dio? Tu mi servirai. Tu canterai il mio nome alle nazioni. Tu sarai una benedizione per migliaia e migliaia. Ma non riesco a essere benedizione manco per me stesso in questo momento. E il Signore mi diceva, prendi un foglio e una penna, prendi la chitarra, ti voglio dare un canto nuovo. Non voglio un canto nuovo, voglio un assegno. Un bianco, possibilmente.
Se puoi non dire che non sono venuto a vedere le mie benedizioni.
Signore, ma perché? E lui mi diceva, ora non puoi capire, un giorno capirai. E i cani arrivavano canti uno dietro l'altro. E io insegnavo la fede nella scuola biblica, insegnavo la fede, le persone venivano a me, fratello Corrado, il Signore ha provveduto, proprio tu hai insegnato, io ho creduto e Dio ha fatto un miracolo nella mia vita. E dicevo, ti benedico.
Mi viene di cucina.
Gloria a Dio, voglio dire. E il Signore mi diceva, io allargherò i tuoi confini. Io allargherò i tuoi confini. Io allargherò i tuoi confini. In quel momento si allargavano soltanto i debiti. Solo i debiti si allargavano in quel momento. Il Signore mi insegnò proprio lì un principio fondamentale. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso sgorgono le sorgenti della vita. Andando a studiare poi mi resi conto che quella parola sorgenti nel testo ebraico significa confini. Custodisci il tuo cuore, perché è dal tuo cuore che si estendono i confini. E là compresi un principio fondamentale. Che se tu custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, potrai affrontare qualunque battaglia, qualunque situazione, ne uscirai sempre a testa alta. Anche quando parleranno male di te, anche quando ti pugnaleranno le spalle, anche quando cercheranno di versare vagonate di sterco nella tua vita. Quante volte abbiamo cercato di custodire la nostra immagine e di farci vendetta da solo? Quante volte abbiamo lavorato per custodire la nostra reputazione più di ogni altra cosa? Mi ricordo una volta mi telefonò un fratello da provincia di Novara e mi disse, ciao Corrado, come stai? Già mi sembrava stare a mi chiamare. Disse, bene. Lui mi disse, senti una cosa, ma se per caso tu sentissi parlare male di me, mi chiameresti? Certo. Lui mi disse, ecco perché ti sto chiamando. E io subito gli dissi, dimmi chi è. Dove? A che ora? Mi disse, tizio caro Sempronio, in quel luogo, in quella determinata ora, una riunione di gente importante. Chiusi il telefono e cominciai a mettermi su internet, sul sito, stavo preparando lettera aperta da mettere sul sito. Allora non c'era neanche Facebook, però c'era il sito. E cominciai a scrivere, ai signori Tizio, Caio e Semproni. E mentre stavo scrivendo lo Spirito Santo mi disse, che stai facendo? E dissi, che sto facendo? Allora ti faccio vedere cosa faccio. Faccio scoppiare una bomba e mi disse, tu non farai niente. Signore, ma non ti rendi conto di quello che dico? non ti rendi conto di cosa stanno facendo? E se tu non ti difenderai, io non mi difenderò, io li distruggerò, perché sapevo come fare. Il Signore mi disse: no, no, ora tu ti metti in ginocchio e prendi per loro e li chiami pure per nome. Disse: Signore, ma che ne sarà della mia reputazione, della mia immagine? Il Signore mi disse: non ti ho mai detto di custodire la tua immagine. Io voglio che tu custodisca il tuo cuore. Alla tua immagine ci penso io. Alla tua reputazione ci penso io. Tu custodisci il tuo cuore. Alla tua immagine ci penso io. La mia unzione sarà la tua immagine. La mia unzione sarà la tua immagine. Non devi difenderti. Quando mi chiesero, mi ricordo, mi diedero la possibilità di mettermi accanto a queste persone su un palco durante il raduno di Benny Hinn nel 2005 a Roma, di fronte a 15.000 persone. Avevo la possibilità, un amico mio mi disse: mi danno i biglietti per stare sul palco, ci voleva l'autorizzazione, ho il pass per due posti. Mi ha detto: vuoi venire con me? Sarai seduto accanto a tizio. Gli ho detto: sto per fare il biglietto. Ho chiuso il telefono, Spirito Santo mi ha detto: tu non vai da nessuna parte. E ho detto: Satana, vai via nel nome di Gesù. Mi ha detto: tu non vai da nessuna parte. Tu in quel giorno te ne starai nella tua stanza e pregherai per loro. Dio vuole allargare i tuoi confini, ma non perché sarai tu a farlo, ma perché Dio, attraverso il tuo cuore e l'attitudine del tuo cuore, Dio farà in modo che attraverso la tua vita centinaia e migliaia di persone potranno essere benedette.
L'umiltà precede la gloria.
L'umiltà precede la gloria. A volte abbiamo un concetto sbagliato dell'umiltà. Ma custodisci il cuore, non è falsa umiltà. Non è: io sono l'ultimo, io non valgo niente. No, non è questo. La Bibbia dice: abbi un concetto sobrio di te stesso. Io so quanto valgo, io so chi sono, io so cosa Dio mi ha dato. Ma il problema è che quando io ho cercato di farmi spazio, le porte si sono chiuse. Quando ho lasciato fare Lui, ogni cosa si è aperta. Custodisci il tuo cuore e ascolta la voce di Dio, e Dio allargherà i tuoi confini. E ti renderai conto come la mano di Dio, la terza cosa, la mano di Dio sarà su di te. La mano di Dio nell'antico patto rappresenta proprio la persona e l'opera dello Spirito Santo nella tua vita. Se io caccio i demoni per il dito di Dio o per lo Spirito di Dio, Gesù diceva, la mano di Dio, la mano dell'Eterno fu sopra Ezechiele, la mano dell'Eterno fu sopra Elia. La mano dell'Eterno rappresenta proprio la guida, la custodia dello Spirito Santo. Quando noi custodiamo il nostro cuore, Dio custodisce la nostra vita, e Dio fa in modo che certe cose, certe porte si aprano. Non cercare di aprire tu, lo Spirito Santo lo farà per te. Ma una cosa importante: quando Lui apre, devi entrare nella porta. A volte la nostra falsa umiltà, abbiamo pregato così tanto che si aprono le porte, poi si apre la porta e diciamo: no, 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 io sono l'ultimo. No, 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 che il Signore, ma io non sono degno. E a volte vedo in questo una tanta stupidità da parte di molti credenti. Abbiamo pregato così tanto che Dio apre le porte. Quando Dio apre le porte, devi entrare. Quando Dio ti dà l'opportunità di predicare, fallo. Quando Dio ti dà l'opportunità di pregare per qualcuno, fallo. In Argentina negli anni 70 stavano pregando per un grande movimento di Dio, pregarono, invitarono un grandissimo predicatore degli Stati Uniti. Una settimana prima delle campagne evangelistiche, questo predicatore diede forfè e disse: non posso venire. Lui sentì da parte di Dio di non andare, c'era una porta incredibile che si era aperta in Argentina. E lui disse: non verrò io, vi mando un mio carissimo amico, un mio collaboratore, fidatevi di lui. E tutti i pastori dell'Argentina che avevano organizzato questo ci rimasero molto male, perché non conoscevano questo tizio. E quest'uomo arrivò e la prima cosa che disse è: io voglio avere lo stadio più grande della città. che tutti i pastori cominciarono a ridere, prima di tutto perché lui era uno sconosciuto, secondo, nessuno aveva mai fatto una cosa del genere, terzo, non avevano i soldi. E lui disse: Dio aprirà una porta, Dio vuole allargare i nostri confini in questa nazione. Sapete cosa successe? Lui chiese un appuntamento con il presidente della Repubblica dell'Argentina. Il pastore disse: tu sei pazzo, ma chi mai ti riceverà? Ma quella segretaria ti riceve. E lui disse, mentre ero in aereo, lui disse: Dio mi ha parlato mentre ero in aereo e Dio mi ha detto che ci darà lo stadio di questa città. Lui si presentò nell'ufficio presidenziale, parliamo degli anni 70, dove l'accesso chiaramente agli uomini di politica era molto più, più possibile. E andò lì la mattina alle 8:30 all'apertura e lo fecero aspettare fino a dopo pranzo. E lui aveva chiesto, ma nessuno gli dava confidenza. Questo sconosciuto degli Stati Uniti che voleva parlare col presidente. Voleva battere i pugni per farsi valere. Dio disse: stai calmo, prega, vedrai. E nel pomeriggio, prima della chiusura degli uffici, passò una donna davanti a lui. Questa donna inciampò e si ruppe la caviglia e cadde dolorante e gridando davanti a lui. E Dio gli disse: ora è il momento. Lui andò verso, si gettò su quella caviglia che stava gonfiando e disse: per favore, voglio pregare un attimo. Andò e Dio compì un miracolo. E l'osso letteralmente si mise a posto, il gonfiore sparì totalmente. E questa donna era la segretaria del presidente. Lei si alzò e disse: chi sei? E lui disse: sono qui da stamattina, avevo chiesto un incontro col presidente. Fra 5 minuti preparati, sarai nella stanza del presidente. Dopo 5 minuti si trovò nella stanza del presidente. Il presidente gli disse: mi hanno raccontato e mi hanno fatto sapere cosa è successo. Il presidente disse: chiedimi quello che vuoi e te lo darò. Lui disse: non voglio niente, voglio solo lo stadio più grande di Buenos Aires. Chiamò la segretaria, preparato il documento, glielo firmò lì davanti e quell'uomo in meno di 24 ore uscì con un permesso e da quel momento milioni e milioni di persone entrarono nel regno di Dio. Perché la mano di Dio era su di lui. Quando custodisci il tuo cuore e permetti a Dio di lavorare nella tua vita, ogni cosa si sistema. L'ultimo, preservami dal male affinché io non abbia soffrire. Questa è una preghiera in realtà impossibile, non è possibile essere esaudita questa preghiera. È impossibile non soffrire, perché è impossibile non ricevere del male. Quanti hanno ricevuto del male? Quanti hanno fatto del male? L'abbiamo ricevuto? Lo abbiamo fatto? L'abbiamo fatto, quindi l'abbiamo ricevuto. È un ciclo vizioso. Non è normale. Ma cosa chiese realmente Jabez? Jabez nacque con un nome molto particolare, significa dolore, significa sofferenza. Lui sa cos'è la sofferenza, lui sa cosa significa soffrire e lui sa cosa significa arrecare sofferenza. Questa preghiera è una forma di riscatto. Allora seguitemi attentamente in quest'ultimo passaggio. Preservami dal male affinché io non soffra. Un'altra traduzione dice: non farmi soffrire affinché io non faccia soffrire altri. Questa preghiera è un po' particolare, dobbiamo andare un attimo in profondità per comprendere che in realtà la sofferenza fa parte della vita. Ma cosa sta chiedendo Jabez in realtà? Jabez sta facendo una preghiera specifica. non permettere alla sofferenza che arriverà di farmi soffrire al punto tale da fare soffrire. Tutti quanti soffriamo. E una delle cose più brutte che succede nella nostra vita è la nostra reazione al dolore, la reazione alla sofferenza, perché veniamo colpiti, colpiamo a nostra volta, perché veniamo feriti, rispondiamo con le ferite. Soffriamo e rispondiamo con la sofferenza. E Jabez disse: fai in modo che il mio cuore rimanga saldo nel momento della sofferenza, affinché io non faccia soffrire altri. Io so che soffrirò, però so anche che è possibile essere liberati e guariti dalla sofferenza. Quanti di noi hanno fatto del bene e sono stati ricambiati col male? Non alzate la mano, non c'è bisogno, lo sappiamo. Anche noi lo abbiamo fatto. Non sempre ricambiamo con il bene a chi ci ha fatto del bene, è vero o no? Ma quello che Jabez sta dicendo è: io non voglio che il mio cuore soffra a tal punto che poi io debba fare soffrire altri. Io voglio che quella sofferenza muoia dentro di me e si soffochi dentro di me. Qual è il motivo per il quale fai del bene? Umanamente parlando, tutti quanti noi facciamo del bene perché vogliamo una risposta, perché vogliamo che si risponda al nostro bene. E noi ci rimaniamo male quando facciamo del bene e viene risposta con l'indifferenza, o addirittura in maniera opposta, con il dolore. Con tutto il bene che ti ho fatto, tu mi ringrazi in questo modo? La domanda è: perché hai fatto del bene? E questa è la domanda. Perché se diamo una risposta a questa domanda, capiremo anche la preghiera di Jabez. Perché fai del bene? Perché vuoi essere riconosciuto? Perché lo vuoi in contraccambio? Sono cose normali, sono umane, quindi, per carità, siamo fatti di carne, siamo tutti così. Però il concetto fondamentale è questo. La Bibbia ci insegna: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. E vedete, noi crediamo, o così ci hanno fatto credere, che l'amore di Dio è incondizionato. Vero? Noi cantiamo questo e crediamo questo. Ma quale amore incondizionato è se Dio ti dice: io ti amo in maniera incondizionata, però se tu non mi ami vai all'inferno? So che è un argomento molto particolare questo qua, ma in realtà non stiamo credendo che l'amore di Dio è incondizionato. Non è questo l'argomento di stasera, sicuramente. Gesù ha davanti 10 lebbrosi e lui sa che 9 di questi 10 non ritorneranno mai a ringraziarlo. Perché li guarisce? Solo per una cosa, solo per un motivo. Si chiama amore. Amen. Se tu sai che stai facendo un grande favore a 10 persone, stai salvando la loro vita, e tu sai che non avrai mai riconoscenza da alcuni di loro, continuerai a farlo? No. Vi immaginate Gesù? Siccome io so che 9 di voi non tornerete mai a darmi la gloria, rimanete lebbrosi e non... No. Si dice: non ci rompete sacchette. Lui non è così. Lui non è così. Noi guardiamo oggi una madre con un bambino piccolo, pensate alla mamma che dà da mangiare al bambino piccolo e dice: se tu quando cresci non te ne vai a lavorare e mi dai almeno la metà del tuo stipendio, tu puoi morire di fame. Se quando cresci non mi aiuterai a fare le faccende di casa, non ti cambio, ti lascio con la cacca per 4 giorni. Vedete, noi ci sentiamo più buoni di Dio in realtà. E Gesù un giorno ha detto: se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il vostro Padre che è nel cielo darà cose buone a coloro che glielo chiedono. Oh, non farmi soffrire, non permettere che il mio cuore si inacerbisca, si indurisca dalla sofferenza che ricevo, perché Non voglio fare soffrire altri. Ho già sofferto così tanto. Ho fatto soffrire mia madre. Non voglio più fare soffrire nessuno. Fai in modo che il mio cuore, nonostante la sofferenza, sia sempre pronto a perdonare e ad amare e a lasciare andare. Quando fai del bene la prossima volta, fallo senza aspettarti niente. Fallo senza aspettarti niente. E che la risposta benevola di chi, della persona alla quale tu hai fatto del bene, possa essere una sorpresa. Non una cosa che dovuta, ma che sia una sorpresa. Se le persone ti ringrazieranno, sarà una sorpresa. Se le persone non ti ringrazieranno, non sarà una sorpresa, perché quello che hai fatto non lo hai fatto per avere qualcosa in contraccambio. Non permettere che il mio cuore soffra, affinché io non abbia a soffrire, perché se io soffro, farò soffrire altri inevitabilmente. Rendi il mio cuore puro, rendi il mio cuore libero da ogni forma di pretesa, da ogni forma di pretesa di ricambio. Fai in modo che tutto quello che faccio possa essere con la giusta motivazione, per amore. L'amore non è mai bilaterale, l'amore è sempre unilaterale. L'amore, quando tu ami, ami non perché vuoi una risposta, ami, punto. È difficile, lo so, è la parte più difficile, ma questo è quello che dovrebbe distinguerci. Vi do un nuovo comandamento, ha detto Gesù, che preghiate 24 ore su 24, ha detto così? No, vi do un nuovo comandamento, che facciate culti 7 giorni su 7, ha detto così? No, vi do un nuovo comandamento, che pagate le decime e le offerte e vi prendete cura dei poveri. Ha detto questo? No, vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Uno solo, non è la legge di Mosè, la legge non è per la Chiesa, c'è solo un comandamento per la Chiesa, che vi amate gli uni gli altri. Perché? Perché da questo, non da come cantate, non da come pregate, non da come leggete, pregate, interpretate o da come predicate la Bibbia, non dal fatto che vi mettete la Bibbia sotto la scella o il pesciolino nella macchina. Il pesciolino nella macchina. Alcuni hanno lo squalo nella macchina. Alcuni non se lo mettono apposta così possono guidare come voi. Da questo vi riconosceranno. Sapete che cosa posso dirvi? Le persone che non conoscono la grazia di Dio, non conoscono l'amore di Dio, non saranno mai scandalizzati dai tuoi peccati. C'è solo una cosa che scandalizza quelli che non conoscono l'amore di Dio ancora. Sapete cos'è? La mancanza d'amore. Tra coloro che dicono di aver conosciuto l'amore. Dico, ma voi che predicate il Vangelo, voi invece mi scannate gli uni gli altri. Non parliamo di Facebook. Sono andato in una comunità dove il pastore diceva là non ci dovete andare, con quello non ci potete stare, quello è uscito dalla comunità, quindi cancellate il suo numero, bloccatelo su WhatsApp, eliminate la sua immagine, il suo profilo su Facebook e non chiamategli, non andatelo a trovare. Le persone che vanno lì per la prima volta dicono, questo è il Vangelo, meglio va malavita. Almeno là ci si rispetta di più. Almeno lì c'è l'onore. Io vengo dalla Sicilia, so di cosa parlo. Ho a che fare continuamente con la mafia e con i mafiosi. Là c'è un amore. C'è il senso di appartenenza. C'è il rispetto. C'è una cosa che fa scandalo realmente. Non sono i tuoi e i miei peccati, ma il modo in cui parliamo gli uni degli altri. Il modo in cui ci amiamo, il modo in cui non ci amiamo. E questo a volte è determinato dal fatto che non sappiamo gestire la sofferenza. Perché? Perché ci vendichiamo. Vogliamo vendetta. No, non vogliamo che muoiano le persone che ci hanno fatto del male.
Però devono soffrire.
Signore, non farlo morire, ma fargli rompere una gamba, lo deve capire che è stato. Non voglio vendetta, però farmi giustizia. Non farmi soffrire, affinché io non soffra e non possa farlo soffrire altro. E Dio lo esaudì. Sapete perché? Perché mi dà un cuore vero, onesto. Quindi non giù la maschera. Amen. Giù la maschera. Abbiamo un bisogno estremo e incredibile di buttare giù la maschera. Siamo fatti di carne. Sbagliamo continuamente. Siamo continuamente soggetti all'errore e abbiamo bisogno quindi di amore e di amarci gli uni gli altri. Amen. Benedici, allarga i miei confini, che la tua mano sia su di me e non farmi soffrire finché io non faccio soffrire altri. E Dio esaudì la preghiera di Yabez. Amen. Alziamoci in piedi, dai. Ci sono persone qui stasera? Ci sono persone qui stasera che stanno soffrendo. Credo che tutti quanti in un modo o in un altro stiamo soffrendo per qualcosa. Tutti, nessuno escluso. Nessuno dica no, con Gesù tutto bene. Fesserie. A volte con Gesù arrivano proprio problemi, sei, proprio perché sei con Gesù. A volte pensavi di aver trovato un bell'ambiente e ti sei ritrovato a soffrire magari più di quando non frequentavi un certo ambiente. Alcuni stanno soffrendo per delle malattie, alcuni per una situazione familiare. Situazioni di coppia, situazioni con i figli, situazioni economiche, situazioni di qualunque genere, di qualunque genere. Noi dobbiamo uscire da questo luogo stasera con la consapevolezza che non saremo liberati dalla sofferenza, ma che il nostro cuore sarà custodito dalla sofferenza. Amen. Gesù un giorno ha detto, nel mondo avrete problemi. Nel mondo avrete problemi. Inutile dire chiacchiere. Nel mondo avrete problemi. La vita porterà problemi. Ma fatevi animo. Fatevi animo. Io ho vinto. Io ho vinto. E con Lui abbiamo vinto realmente. A volte non lo sappiamo e non ci rendiamo conto di che cosa significhi avere la vittoria. A volte pensiamo che avere la vittoria significhi non soffrire più. E non è così. Non è così. Avere la vittoria significa non permettere più al dolore di vincere nella tua vita. Non permettere più alla delusione di avere un posto fondamentale nel tuo cuore. Significa non permettere più a quella delusione che ti ha devastato e che ti ha buttato giù di dominare i tuoi pensieri, il tuo modo di parlare, il tuo modo di agire. Significa non permettere al dolore più di vendicarti o di farti vendicare di quello che hai subito. Perché continuerai a soffrire, ma la vera vittoria è non permettere al dolore di avere l'ultima parola. Devi lasciare che lo Spirito Santo custodisca il tuo cuore al punto tale che non ti permetterà più di, non di soffrire, ma di essere condizionato dalla sofferenza. Amen. Alleluia. Se facessimo un appello, penso l'appello l'abbiamo già fatto, siamo tutti in piedi, qua davanti. siamo tutti qua, pure io sono messo qui davanti. Ok? Quindi voglio un attimo che chiudiamo un attimo i nostri occhi. Se senti nel tuo cuore di alzare le tue mani, alleluia, fallo. Fallo con tutto il cuore. Benedicimi Dio. Allarga i miei confini, che la tua mano sia su di me e non farmi più soffrire affinché io non soffra e non faccia soffrire altri. Alleluia. Affinché il mio cuore non sia più così condizionato e la mia anima debba continuamente reagire. Io voglio che tu insieme a me questa sera prendi una posizione nel tuo cuore e puoi dire insieme a me: non permetterò più alla sofferenza di sporcare la mia anima, non permetterò più alla sofferenza di cambiare l'attitudine del mio cuore. Il mio cuore deve rimanere puro, il mio cuore deve rimanere pulito. Non permetterò a niente, a nessuno, di corrompere la bellezza del mio cuore, di corrompere la naturalezza e la semplicità del mio cuore. E il mio cuore rimarrà puro e custodito, perché lo Spirito Santo lo custodirà. Lo Spirito Santo mi custodirà non dalla sofferenza, lo Spirito Santo mi custodirà nella sofferenza. Non dal dolore, ma nel dolore. Non dalle avversità, ma nelle avversità. E potrò fare come Davide: io benedirò l'Eterno in ogni tempo, e la sua lode sarà sempre sulle mie labbra. Davide scrisse questo salmo mentre era perseguitato dall'uomo che più amava, il re Saul. Davide amava quest'uomo, e quest'uomo lo perseguitò fino a cercare di farlo morire. Davide divenne il re di Israele, e pochi sanno e pochi ricordano che Davide fu un padre tremendo. Un giorno suo figlio Absalom gli fece le scarpe, gli rubò il regno e cercò di ucciderlo. Il figlio che cerca di uccidere il padre. Pensate come si doveva sentire Davide. Nessun padre niente. Ed era un uomo che continuava a dire: io benedirò l'Eterno in ogni tempo, e la sua lode sarà sempre sulle mie labbra. Anche se il figlio cercava di ucciderlo e di fargli le scarpe, anche in quel caso. Anche se l'uomo che più amava cercava di inchiodarlo al muro con la sua lancia, lui cantava per lui, con la cetra e con la lira. E l'uomo che più amava invece cercava di inchiodarlo al muro con la lancia. Soffrì, patì tanta sofferenza, ma non permise alla sofferenza di corrompere il suo cuore. Amen? Mai. Certo, non è facile, ma è possibile. Alza le tue mani, per favore, alza le tue mani. Ora voglio fare un appello, però prima voglio pregare per questo. Padre, nel nome di Gesù ti prego in questo momento che ognuno di noi possa essere custodito nel cuore, nelle sofferenze che abbiamo ricevuto e nelle sofferenze che abbiamo dato ad altri. Perdonaci per quante persone abbiamo fatto soffrire e piangere con la nostra attitudine sbagliata, con la nostra risposta alla sofferenza. Quante volte abbiamo causato male alle persone. Padre, ti preghiamo come Jabez e ti chiediamo di darci l'opportunità di avere un cuore custodito dalla tua mano. Non vogliamo essere liberati dalla sofferenza, vogliamo essere custoditi dalla sofferenza, nella sofferenza. E per questo noi ti ringraziamo con tutto il cuore stasera. Alleluia. Padre, voglio pregarti in questo momento per persone che devono fare delle scelte molto importanti per la loro vita. Io voglio fare un appello in questo momento. Lo Spirito Santo mi fa sentire che ci sono persone qui che sono ad un bivio molto importante della loro vita, di qualunque genere, lavorativo, sentimentale, economico, di qualunque tipo. È un appello molto specifico, ma so che lo Spirito Santo vuole ministrare per la tua vita dandoti saggezza. Ci sono persone qui che sono ad un momento molto particolare della loro strada, si trovano ad un bivio, devono fare delle scelte. Io voglio invitarti a venire qua davanti perché vogliamo pregare per te, perché Dio ha qualcosa da dirti. Alleluia. Magari se riusciamo a levare la prima fila le sedie. Sii sensibile, sii sensibile. Lui è tuo papà e lui si prende cura di te. Lui non vuole niente in cambio, lui non lo fa perché vuole qualcosa in cambio da te, però devi comprendere, dobbiamo comprendere che l'unico modo come possiamo realizzare il suo amore e la sua grazia è se realmente crediamo in questo. Lui non vuole qualcosa in cambio per il suo amore. Lui ti ama perché lui è amore. Lui non ti ama perché tu lo ami. E lui non ti benedirà perché vuole qualcosa in cambio da te. Lui non vuole la tua obbedienza, la tua santità in cambio. Tu sei suo figlio, ma la sua parola, la sua grazia crea obbedienza dentro di te. Porta la santità dentro di te. E porta cambiamento. Perché? perché il suo amore fa la differenza. E tu non lo ami per ricevere, ma lo ami perché semplicemente rispondi a quell'amore. Noi lo amiamo perché lui ci ha amato per primo. Ci ha amato per primo senza pretese e senza condizioni. Ministriamo, preghiamo gli uni per gli altri.
Tu sei fedele,
con me.
sei fedele, tu sei fedele, tu sei fedele. Sento il tuo amore pulsare in me. In me. Sento la tua mano operare. Sento la tua voce parlare in me. Perché non c'è più alcun limite, tra il punto e il fine per me. Possibile, quando io credo che tu sei con me. Sentiamo la tua grazia regnare. fa risuonare nel tuo cuore le parole sue, semplicemente credi, semplicemente credi, ogni cosa è possibile, ogni cosa è possibile, semplicemente credi, semplicemente credi, tu vedrai la sua gloria, tu vedrai la sua gloria. La sua parola è verità, non importa ciò che vivi nella tua realtà. Non c'è cosa impossibile che Dio non possa fare. Semplicemente credi, semplicemente credi, ogni cosa è possibile, ogni cosa è possibile. Semplicemente credi, semplicemente credi, tu vedrai la sua gloria, tu vedrai la sua
tempo di riscatto, un tempo di riscatto. Dio riscatterà il tuo dolore, Dio riscatterà la tua sofferenza.
Ti ho perdonato prima ancora fianco io sarò, ci saranno fuochi da affrontare, tempeste da fronteggiare, ma tu ne uscirai, non tradirai, perché appartieni a me. Io ti ho redento, ti ho chiamato per nome, io ti ho detto non temere, perché appartieni a me, perché tu sei prezioso e onorato agli occhi miei, e ti amo, se ti amo, e ti amo, se ti amo. Ti amo, sì ti amo, ti ho amato prima che tu amassi me. Fuochi da affrontare e tempeste da fronteggiare, ma tu ne uscirai, non fallirai, perché appartieni a me. Appartieni a me. Appartiene a me. Appartiene a me. Appartiene a me. Apri i miei occhi. Fammi vedere. mentre adoro te, mentre adoro te. Signore, noi crediamo, molto grande e immenso, nei momenti più difficili, quando non sappiamo cosa fare, noi veniamo davanti a te. Della grazia tua e con gli occhi della fede la tua gloria contemplare. Apri i miei occhi, dai, fammi vedere, fammi vedere grazie a te,
yeah.
una cosa nuova in te. Guarda dentro e mai più fuori. Guarda bene e non distrarti. Guarda ancora e non stancarti, no, perché io faccio una cosa nuova in te. Ecco ora il tempo certevole. Ecco ora il tempo della grazia. Sì, ecco ora il tempo di salvezza. Io ti ho saudito, ti ho soccorso. Ecco ora il tempo accendevole. Thank you. te, senza te non vivrei nemmeno un secondo. Senza te, senza te non vorrei. io, perché io so che sei vicino a me. Tu mi lascerai, se non ho proprio forze, mi piacerai, con te ce la farò. Sarai con me nel buio della notte, mi piacerai e in alto volerò. Se dentro me ho perso la speranza, e sento che c'è silenzio, perché io so che sei vicino a me. Mi piacerai, se non avrò più forze, tu mi piacerai, con te ce la farò. Say yeah.